Allora, vediamo un po' come funziona il sistema oggi. Io oggi vi parlo soltanto di quello che c'è scritto in Costituzione, poco più. Prima cosa da tenere presente, esiste una gerarchia delle fonti, ok? Questa gerarchia delle fonti è la gerarchia delle fonti complessive, ma è anche la gerarchia delle fonti dello Stato. E voi vedete che ha una forma a piramide che ricorda un po' troppo lo Stato unitario. Oggi è più complicata la cosa, perché accanto a questa gerarchia abbiamo la gerarchia di fonti regionali e anche la gerarchia di fonti comunali e provinciali. È quasi identica, vedete? Qui non c'è la Costituzione, ma c'è lo Statuto. Anche qua c'è uno Statuto. Qui c'è una legge regionale e poi ci sono i regolamenti regionali. Qua non ci sono leggi comunali e provinciali, ma ci sono regolamenti comunali e provinciali. Ma l'idea di una gerarchia è presente anche nei subordinamenti locali e regionali. Questo lo studiate in particolare il diritto degli enti locali e questo lo studiate in particolare in diritto regionale, dove si pone un problema, che è il problema che vi devo oggi riassumere, di come si incastrino le fonti regionali con le fonti statali. Perché noi abbiamo un sistema in cui gli ordinamenti sono separati, siamo in un sistema in cui gli ordinamenti sono coordinati e compenetrati. Soprattutto si pone un problema di questo tipo, in che rapporto siano le leggi regionali con la legge statale. Questo problema dovrebbe essere affrontato, ovviamente, risolto in Costituzione. Stiamo parlando di fonti primarie e la disciplina delle fonti primarie può stare soltanto in Costituzione. In Costituzione questo problema è risolto, sotto si fa capire, è affrontato dall'articolo 117. E in particolare dai primi quattro commi dell'articolo 117. Commi 1, 4, mentre 1, 2, 3, 4, mentre il comma 5 riguarda la potestà regolamentare. È il comma 5, sì. No, è il comma 6, giusto? Qualcuno li ha contati? Ma c'è uno di me. Allora, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5, comma 6. La Costituzione organizza la materia sulla base di due elenchi. Uno sta nel secondo comma e uno sul terzo, nel terzo comma. Il secondo comma introduce un elenco di materie esclusive dello Stato. Le materie esclusive dello Stato sono le materie su cui solo lo Stato ha competenza a legiferare. Le regioni non potrebbero intervenire con legge. Mi è scappato un condizionale, perché la giurisprudenza ha un po' macinato la cosa, ma questo è la risparmio perché sta complicando. Come è scritta questa disposizione? Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie. E qui trovate un elenco di cose ovvie: politica estera, rapporti internazionali, immigrazione, rapporto tra le pubbliche confessioni, difese forze pubbliche, sicurezza dello Stato, armi e munizioni, moneta, tutela del risparmio, mercati finanziari, tutela della concorrenza, eccetera, organi dello Stato, organizzazione regolare dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ordine pubblico e sicurezza, cittadinanza, stato civile, eccetera, giurisdizione, norme processuali, ordinamento civile e penale, cioè quattro codici, più la giustizia amministrativa e competenti dello Stato, e poi altre cose che creano un po' di problemi. Questo elenco è costruito sul concetto di materia. Cioè sono etichette. È come se la Costituzione ci fornisse un blocchetto di etichette con la colla, non sono scritto origano, prezzemolo, angelo, timo, maggiorana, la mia cultura culinaria, ragazzi, supera di molto quella costituzionalistica. Che si fa con queste etichette? Allora, l'esperienza che noi abbiamo avuto di 30 anni di applicazione della precedente costruzione che si basava su etichette è che le etichette non segnano niente. Non servono molto, noi con l'etichetta che so io immigrazione. Abbiamo etichetta di immigrazione, che barattolo andiamo a etichettare? Riguarda la decisione sui flussi di immigrazione? Va bene. Riguarda il sistema dell'espulsione? Cioè, pubblico, bene. Riguarda i centri di trattenimento temporaneo? Riguarda anche l'assistenza all'immigrazione, tutti i servizi sociali per gli immigrati? Capite che qui non c'è un concetto naturale nella materia. Pensate, non so, nel presente settore 17 si parlava di agricoltura. L'agricoltura so benissimo cos'è. L'agricoltura è anche la zootecnia, spalla, orto, vacche, va bene. Riguarda anche l'itticoltura, le valli, la pesca, sono anche agricoltura, convenzionalmente benissimo. Riguarda anche la trasformazione dei prodotti agricoli, anche l'etichettatura DOC, DOC, eccetera, anche la commercializzazione dei prodotti, anche le misure che riguardano l'agricoltura biologica, anche l'uso delle coltivazioni, capite? Se non c'è un confine netto della materia per questo punto smette di essere agricoltura ed è qualcosa di diverso, è tutto convenzionale. Allora, noi abbiamo un'etichetta precisa, ma una materia che è tutta convenzionale e che in qualche modo va intagliata e determinata. E chi è che la determina? Questo è il problema. Questo è il problema. E sulla determinazione delle materie abbiamo avuto 30 anni di conflitti tra quattro regioni prima e adesso abbiamo già 4 anni di conflitti tra quattro regioni dopo. C'è appunto una materia che dice governo del territorio. E che cos'è il governo del territorio? È l'urbanistica o è l'urbanistica? O è soltanto i piani paesistici o il difetto idrogeologico? Che cos'è il governo del territorio? Non c'è nessuna naturalezza, nessuna natura giuridica precisa. Però così è organizzato ancora la Costituzione, nonostante che tutti avessero detto, attenzione, che questo meccanismo è un meccanismo che è pericoloso. Perché vedete, quello che deve esservi chiaro, che forse è una delle poche cose che deve essere chiaro, è che stiamo parlando di ripartizioni di funzioni legislative. Ripartizione che è tutelata dalla Costituzione. Cioè non è pensabile che la legge dello Stato si mangi le competenze della legge regionale, solo perché lui è Stato, o viceversa. Per esempio c'è stato che qui c'è una Costituzione che ripartisce le funzioni. E questa Costituzione poi prevede che a tutela di questa linea di confine ci sia la Corte Costituzionale con fari e mitragliatrice. Per cui ogni volta un atto sconfina, la Corte Costituzionale deve dichiararlo illegittimo. E questa è la sua competenza, ci sta difendendo una norma costituzionale che ripartisce le funzioni. Un confine. Ma se noi confine lo leghiamo a un concetto di materia che è indefinito, voi capite che c'è una bella contraddizione. Difendiamo come se fosse un confine ciò che è definito. E un confine indefinito nella storia dell'umanità significa guerra. tutte le guerre hanno avuto alla loro origine un confine indefinito, con il problema che alla fine della guerra si mette un nuovo segnale e si dice qui è chiaro che abbiamo un confine, questi segnali li mette la corte. Ma la corte li mette con quali caratteristiche, con quali strumentazioni, se le materie sono un'etichetta insufficiente a connotare i barattoli? Come fa a decidere se una certa cosa sta nel barattolo della Libano o invece quella della maggioranza, visto che sono ore molto scoperte? Terza comma introduce un altro livello di competenza, che è la competenza concorrente. Questa è esattamente la competenza che aveva una volta le regioni ordinarie in base al decreto 117. Le regioni avevano solo competenza concorrente. Perché? Qui c'è un concorso previsto tra la legge dello Stato e la legge regionale. La legge dello Stato fa principi e la legge regionale fa il dettaglio. Ossia, lo Stato trattiene un pezzo di competenza legislativa che è quella di definire i principi di queste materie e non può fare altro, non può disciplinare il dettaglio è competenza delle regioni. E qui troviamo un altro elenco non puntato, che rende ancora meno agevole letture. Commercio con l'estero, tutela e sicurezza del lavoro, istruzione, cyber autonomia e istruzioni scolastiche, professioni, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno e innovazione, tutela della salute, la famosa devolution, alimentazione. Cosa vuol dire alimentazione? Questa è un'etichetta che sono stato tutti. Alimentazione, che cos'è esattamente il termine alimentazione? Un'etichetta nuova, inedita, nel sistema delle etichette in uso in Italia. Il sistema delle etichette in uso in Italia sarà consolidato dopo 30 anni. Dietro c'è con di sempre una struttura ministeriale. La pubblica istruzione, ahimè, è un ministero. E che so io, l'agricoltura, nonostante sia stato bloccato non so quante volte, comunque ha una struttura ministeriale, ha una sua solidità. Ci sono delle competenze perché ci sono direzioni che fanno delle cose in quel ministero. Ma l'alimentazione che cos'è? Di che cosa si occupa? Cosa vuol dire che hanno competenza concorrente in materia di alimentazione? Ci dicono cosa dobbiamo mangiare? No. Ci dicono cosa sono gli alimenti, le caratteristiche tecniche, le misure di sicurezza, il biologico o non biologico? Non si sa. È un'etichetta dietro cui non c'è mai stato un barattolo. Messa lì, una mappetta delle etichette, ma senza un'esperienza di riempimento di barattoli dietro. Ordinamento sportivo, questa è una delle cose che ha fatto più discutere. Cosa vuol dire che l'ordinamento sportivo è competenza concorrente? Ha fatto più che l'ordinamento sportivo l'ha lasciato l'autonomia privata. E la conseguenza. Quindi CONI, federazioni di gioco calcio, queste cose qui. Che cosa vuol dire che c'è un concorso tra Stato e Regione nel disciplinare l'ordinamento sportivo? Che lo Stato fa la disciplina di principio, poi le misure dei campi le definisce la regione, non si capisce. Ordinamento poi, ordinamento vuol dire disciplina delle direttive. Non è proprio il caso di affrontare l'esame delle materie, perché porterebbe via settimane, ma io voglio semplicemente comunicarvi il tipo di problemi che pone l'uso di questa tecnica di costruire le norme costituzionali, e cioè di costruire confini con le bricioline di pollicino, neanche con quelle, con delle cose che si sfasciano subito, senza segni precisi. Notate poi che in questo caso, oltre alle materie, c'è un altro bel equivoco, che cosa sono i principi. Già ve ne ho parlato in qualche occasione, esattamente sulla questione del criterio di specialità, norme di principio e norme speciali. Ve ne ho parlato a proposito dell'apporto tra criterio cronologico e criterio di gerarchia, su cui qualcuno di voi mi ha mandato un'email con una richiesta di spiegazione che ho messo nelle risposte. Anche lì c'è un problema, il principio del taglio, no? La norma successiva di principio che non abroga la norma precedente di dettaglio. Ve ne ho parlato a proposito della delega legislativa, anche lì c'è la legge di delega che pone i principi e il decreto delegato che pone il dettaglio. Ve ne ho parlato, adesso è venuto in mente lo scomparso, in qualche altro contesto. Qui addirittura ne facciamo un elemento di traccia del confine. Oltre alle materie, qui c'è la distinzione tra principio di dettaglio, che è una distinzione che non c'è nessuna base logica. Nessuna base logica. Se domani lo Stato facesse una norma che dice che le facoltà di giurisprudenza hanno dei costi di 3 anni, quella non è una norma di principio. O è una norma di principio. È una norma precisa. Ma la propria autorità sicuramente direbbe che le regioni sono, anche lo che abbiano competenze relative a materia, sono tenute a rispettarle. Perché? Perché la norma che serve alla disciplina generale come tale funziona dal principio, ma non c'è nessun elemento lessicale che dica che quello è un principio. Noi abbiamo presente il principio di sussidiarietà, il principio di uguaglianza, questa è una regola precisa che dice esattamente cosa, quanto dura un corso. Se la legge interviene dicendo il costo dei trasporti pubblici deve essere tale, il prezzo dei trasporti pubblici, il biglietto, deve essere tale da garantire il bilancio dell'esercizio, quello non è un principio. Quella norma vincolante immediatamente, come attuazione legislativa delle regioni, che cosa può essere? Perché noi abbiamo ereditato un sistema inventato dal costituente, che non era colpa, se l'ha inventato, non c'era esperienza, che aveva alcuni pieni blocchi, e cioè alcuni meccanismi per segnare la difesa costituzionale dell'autonomia regionale che sono meccanismi non controllabili. Hanno messo un controllore ma non gli ha dato meccanismi controllabili. E abbiamo un nuovo testo costituzionale che recupera esattamente la stessa logica. Non si ritrova per niente. Elenchi di materia, principi esattamente. Il quarto comma è la clausola residuale e ci dice: spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Non espressamente riservata. Perché questa è la competenza residuale della regione. Per cui tutto ciò che non è etichettato nel mazzetto di etichetta fornito nel secondo e terzo comma è di competenza regionale. Fantastico. Fantastico. Vi posso dire questo, che finora in questo pacco di giurisprudenza elaborato dalla Corte non ce n'è una competenza residuale delle regioni che emerge. Non c'è una. C'è come se questa norma non fosse stessa. Perché le etichette sono talmente slabrate che non hanno capacità connotativa. Pensate per esempio a questa norma. Elenco delle materie esclusive, secondo comma, lettera M. Competenza esclusiva dello Stato a determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Competenza esclusiva a determinare i livelli essenziali delle prestazioni pubbliche, sia riferite ai diritti civili che quelli sociali. Una norma di cui nessuno dubita che sia opportuna. È la norma che dice le regioni hanno autonomia per costruire lo sistema sanitario, però lo Stato deve dire quali sono le prestazioni che comunque devono essere garantite ai cittadini, perché i cittadini hanno un diritto alla salute, che è un diritto di prestazione. le regioni hanno autonomia per quanto riguarda certe cose che riguardano l'istruzione, ma certo è che un certo livello di prestazioni scolastiche deve essere garantito da tutte le regioni. Pensate al fatto che questo appartiene alla sfera dei diritti inviolabili dei cittadini. Non solo, ma se non ci fosse una norma del genere, noi avremmo degli episodi ancora peggio di quelli che ci sono adesso. Noi siamo un paese di immigrazione sanitaria. C'è un periodo che vivevo vicino a Vittorio, a Bologna, e c'era ogni mattina il corteo, sembrava un quadro di Bregel, la gente con stampelle, braccio in gesto, carrozzella, eccetera, che andava dalla stazione a Vittorio a farsi curare, perché ha la fama di essere un ospedale che funziona. Già così funziona, per cui l'idea di evitare che i cittadini abbiano la sfortuna di nascere in una regione che non garantisce la sanità perché decidono che invece si occupa solo di sport, non può essere ammessa. I cittadini devono avere una tutela minima, essenziale, garantita da tutti. Ma voi capite che una materia del genere non è una materia. È esattamente il contrario della materia, è una cosa che taglia trasversalmente tutto. Si parla di tutte le prestazioni pubbliche che riguardano i diritti civili, tutti i diritti. Qualsiasi diritto, il diritto alla difesa, il diritto all'informazione, qualsiasi diritto ha la possibilità di giustificare l'intervento dello Stato che dica questo è il livello minimo. Decoder per tutti. È una prestazione pubblica, contributi per decoder. Il PC per i giovani, la stampella per gli anziani, tutto può essere su un livello essenziale. E vi giustifico l'intervento dello Stato che dice con la finanziaria quest'anno destiniamo 8 milioni al primo figlio. Diritto, livello essenziale. Sapete come funziona questo meccanismo? È un'etichetta anche questa, ma un'etichetta che dice questa etichetta non segna un barattolo, ma segna una cosa che può essere sparsa in tutti i barattoli. Un meccanismo del genere, la cosa personale chiamata in materia trasversali, vogliono dire che la competenza pensata come competenza divisa per blocchi, lo Stato può fare solo leggi sulle materie esclusive oppure può fare alcuni principi, è un disegno che salta subito. Ne vuoi donare la tutela della concorrenza? Non esiste il Ministero della tutela della concorrenza. La tutela della concorrenza è una cosa, a parte che è dominata dalla legislazione europea, ma che riguarda tutto. Anche l'università sono ormai. Il professor Paola si è comprato la macchina. Anche l'università ormai sono in concorrenza. Se ci sono i contributi per l'agricoltura, oppure la misura della grandezza delle mele, oppure la freschezza del pesce, sono tutte cose che incidono sulla concorrenza. Ditemene una che non incide sulla concorrenza. Per cui la tutela della concorrenza che non c'ha dietro un ministero, non c'ha dietro un barattolo preformato, un'esperienza di qualcosa che è segnato da questo termine, finisce con essere una materia trasversale anch'essa. E in nome della concorrenza lo Stato può intervenire con legge a regolare qualsiasi cosa, purché sia giustificabile da un'esigenza di concorrenza. E sono due. Prendete la tutela dell'ambiente. L'ambiente può essere anche qua qualsiasi cosa, l'acqua, l'aria, il suolo, il rumore, l'inquinamento magnetico, e quindi qualsiasi aspetto, dai materiali di edilizia alle discariche delle auto, alla circolazione dei centri storici, al fumo dei locali pubblici, alla reazione dei locali pubblici, al sistema di foderamento degli autobus, qualsiasi cosa può avere un aspetto ambientale. Tanto è vero, lo racconterò parlando dell'Unione Europea, l'ambiente si è sviluppato nella gestione comunitaria proprio partendo dal mercato come componente di costo della produzione. E anche questa è una cosa detta, anche questa è una materia trasversale, non solo, ma questa è una materia legata a un valore costituzionale, per cui non soltanto lo Stato può legiferare per l'ambiente, anche le regioni, perché è un obiettivo che tutta la Repubblica ha assegnato della Costituzione. E siccome taglia tutto, giustifica tutto, se la regione vuole fare la legge sull'edilizia, può metterci dentro anche la norma ambientale, adesso non può dire che è mia competenza esclusiva. Non lo può dire perché la regione è tenuta a valorizzare l'ambiente e tutelare l'ambiente. Di conseguenza può fare anche delle leggi che incidono sull'ambiente. Vedete come progressivamente questi vasi, queste etichette, sono sottoposti a regolamento. E sono bastati 4 anni a regolarli. Per cui non abbiamo, io non vi saprei indicare, non è forse magari qualcosa c'è, le avete tutte, ma di significativo niente, nulla di residuale, ma incredibilmente c'è quasi nulla di esclusivo. Nel senso che ogni volta la legge dello Stato è stata aggredita dalla regione, la Corte ha detto sì, quella è una materia esclusiva, ma non talmente esclusiva da impedire alla regione di curare degli interessi che rientrano in quella materia. Perché la regione non può fare le norme che tutelano la concorrenza? Disciplina i mercati, sotto presidente, disciplinare i mercati del pesce, e non è disciplinare la concorrenza quella. Il commercio non riguarda la concorrenza, i contributi dell'industria non riguarda la concorrenza. La concorrenza, meno male, anche quello valore comunitario e costituzionale, è detto che anche lì la regione in qualche modo può penetrare, ha il modo per incidere, mentre la legge dello Stato ha modo per incidere le competenze delle regioni parlando di livelli essenziali, parlando di concorrenza, parlando di ambiente e così via. È incredibile, ma interessante, è istruttivo questo. Bastano 4 anni per raggiungere un risultato che è lo sgretolamento della Costituzione. E chiunque si occupa di queste cose l'aveva previsto 5 anni fa. Nel senso che quando il progetto girava già si diceva attenzione, questo progetto non esiste, è una macchina mai costruita. Chi non si occupa di queste cose qua è rimasto dannatissimo. Ricordo appena uscita dalla legge costituzionale il professore di diritto del lavoro. Insorti, il lavoro non è più materia dello Stato. Cosa sarà di noi? E tutti noi si dice, ma non è così che funzionano le cose. Non è così che funzionano le cose. Il professore di diritto agrario, l'agricoltura non c'è più in Costituzione, non è più una materia prevista in Costituzione. È una materia residuale delle regioni. Che cosa sarà nel governo agricoltura? Io sono destinato a fare la relazione di base con convegno degli agraristi che ancora non hanno capito che è successo della materia e devo spiegargli questo. Una cosa è quello che scrive in Costituzione e un'altra cosa è quello che opera nelle istituzioni. Perché le macchine hanno le loro regole di funzionamento e la Corte, come giudice costituzionale, deve far funzionare il sistema. Purtroppo non lo può più far funzionare con questa logica così netta messa in Costituzione, perché è una logica netta ma che non poggia su basi ingegneristicamente corrette. Non ha basi operative, un ingranaggio che non funziona. E quindi si è inventato meccanismi diversi, esattamente come aveva fatto il precedente titolo. Un'ultima cosa, poi vi lascio. Vi dicevo, il sesto comma riguarda il potere regolamentare e ha cambiato molto della stessa disciplina del potere regolamentare. Oggi il potere regolamentare è diviso. È diviso anche qui, piuttosto nettamente, tra Stato e Regioni, ma anche tra Stato e Regioni e enti locali. Dice la Costituzione, lo Stato può fare regolamenti solo dove ha competenze esclusive, in quell'elenco di materie. Solo là può fare regolamenti. E la Corte questo lo ha cementificato, perché è facilmente risultato. Il potere regolamentare del governo è limitato alle materie del 172 comma. Tutto il resto del potere regolamentare è riservato alle regioni, cioè solo le regioni possono fare atti regolamentari. La disciplina degli atti regolamentari alle regioni sta essenzialmente nello statuto regionale. Lo statuto regionale che regola dove si opera con legge e dove si opera con regioni, e come si fanno i regolamenti, e come si fanno i regolamenti. Il vero problema sta qui. Il potere regolamentare degli enti locali. È un vero problema, io ve lo annuncio soltanto perché non c'è risposta, stanno comparendo le prime decisione dei giudici amministrativi su queste cose, perché è un problema teorico. Posso rubare 2 minuti, non dico di più. Ho il diritto di occupare 2 minuti. Allora, perché i comuni non fanno leggi e fanno regolamenti? Non è chiesto. Questo deriva dalla vecchia struttura monolitica dello Stato centrale. La legge lo fa lo Stato, i comuni fanno atti applicativi della legge, cioè regolamenti. Sono uno sportello amministrativo dello Stato. Questo vuol dire, tra l'altro, che se lo Stato fa un regolamento governativo o un regolamento ministeriale, questi erano gerarchicamente superiori ai regolamenti comunali e provinciali. Capite? È nella logica della piramide. Io sono più alto di te, le regole che pongo io vincono te e tu non le puoi derogare. Struttura monolitica. Per cui lo Stato non solo faceva la legge sull'urbanistica, faceva dei regolamenti applicativi della legge, norme più dettagliate, e solo dopo il comune poteva fare il suo regolamento. E si chiamava regolamento perché veniva dall'autorità amministrativa, il comune, che era l'amministrazione periferica dello Stato. Forme, no? Sono sempre norme, ma sono norme generali, astratte, poste dall'autorità amministrativa, esattamente come il regolamento governativo, solo che, essendo inferiore di grado all'autorità amministrativa, anche questo regolamento è inferiore nella scala generale. Questo però è un ragionamento che in un sistema democratico come il nostro non legge più. Perché se i comuni, che le province, che le regioni, hanno un'assemblea elettiva. E allora se noi facciamo mente a quel discorso che io ho già qualche volta proposto, gerarchia delle fonti e gerarchia dei procedimenti e delle garanzie, per cui la Costituzione vale più della legge perché c'è un procedimento più lungo e complesso e pubblico, e la legge vale di più del regolamento perché la legge si discute in Parlamento con l'opposizione e la stampa, il regolamento si fa in Camera dei Caricati del Consiglio dei Ministri, e questa è la giustificazione della gerarchia delle fonti. Perché dobbiamo pensare che il regolamento comunale sta qui, se invece è posto da un'assemblea elettiva? Da un organo del Consiglio Comunale che è eletto dai cittadini, così come sindaco. Voi capite che innescare nel sistema monolitico dell'amministrazione dei momenti di legittimazione democratica non giustifica più che il sindaco sia ufficiale del governo sottoposto al ministro. Non lo giustifica affatto. Il sindaco è un'autorità politica, e in un sistema pluralistico l'autorità politica c'è una sua autonomia. E quindi il rapporto tra l'atto normativo deliberato dal comune e gli atti normativi dello Stato e delle regioni non è così semplice. Non è più così semplice, è un rapporto molto complesso. Talmente complesso che noi non abbiamo ancora risposte. La Costituzione nuova, invece di risolvere il problema, lo apre. Come sempre. Geniale, no? Apre il problema dicendo 117 sesto comma. La potestà regolamentare spetta allo Stato in materia di legislazione esclusiva. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province, le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Per la prima volta in Costituzione viene assegnata, riconosciuta o citata, un'autonomia regolamentare dei comuni legata alla propria organizzazione e alla disciplina delle funzioni. Ma cosa vuol dire questo? E cosa ci dà come significato normativo? Da questa disposizione quale norma traiamo? Che c'è un riconoscimento costituzionale dell'autonomia regolamentare dei comuni? Sì? Questo vuol dire che la legge dello Stato non può andare contro un regolamento comunale? Il problema. I comuni l'hanno chiamata così. Con molta fantasia, dicendo che bello, ormai il nostro regolamento è salito a livello delle leggi, nel senso che ha una tutela costituzionale, esattamente come la legge regionale, e di conseguenza è opponibile alla nostra autonomia regolamentare alle leggi dello Stato. Lo Stato fa una legge che riguarda le mie materie di cui sono competente, benissimo, io dirapico e faccio un regolamento. E questa idea, in questa seconda versione, nel senso che io dirapico con il mio regolamento, non è poi così sbagliata. E secondo me è una regola, è un'idea abbastanza germinativa, cioè produttiva di conseguenze. Per un mese il Consiglio di Stato l'ha detto degli statuti dei comuni. Una competenza riservata ai comuni per cui le leggi dello Stato non possono disporre nella fascia di autonomia organizzativa dei comuni. C'è l'idea che i comuni, pur essendo enti privi di funzione legislativa, abbiano la loro sfera di autonomia protetta dalla Costituzione. Solo che quale sia la linea di confine, quindi è pure e immaginabile e tracciabile. Lì si cerca di tracciarla con materiale instabile, qui non è pure tracciata, è solo posta come problema. La fortuna è che per il momento gli 8.000 comuni e le 100 province, sono di più, non hanno la possibilità di andare direttamente alla Corte Costituzionale. Non possono impugnare le leggi contro la Corte Costituzionale, come vedremo invece le regioni sì. La riforma che è in procinto di passare prevede anche questo. Prevede la legislazione dei comuni e delle province di agire a tutela della loro autonomia contro le leggi regionali e contro le leggi dello Stato. Cosa assolutamente folle, perché significa la fine della Corte Costituzionale. Attualmente la Corte Costituzionale c'è una parte che arriva dai giudici e una parte che arriva da Stato e Regioni. 22 regioni, per le province autonome e lo Stato. Pensate cosa vuol dire questo moltiplicato per 8.000 comuni e 100 province, per cui una volta che la regione fa una legge, il comune che ha un altro colore politico è dato a impugnare e andare alla Corte Costituzionale. Vuol dire fa scoppiare il contenzioso di fronte alla Corte Costituzionale, il che mi sa che sia esattamente il progetto politico di questa riforma.